l'intervista a Mina. Mina, secondo me, al di là di quello che pensava lei stessa, ha avuto una risonanza internazionale incredibile. Se torniamo un attimo, facciamo un passo indietro, io ho avuto l'occasione per puro caso di intervistare a Mina poco prima che lei sparisse, quindi diciamo l'unica intervista che ha dato a una giornalista straniera. Lei aveva postato su Facebook, come dicevi tu, la foto a seno nudo, e subito dopo è stata minacciata di morte da un imam salafita pubblicamente, quindi durante una trasmissione televisiva. Pochi giorni dopo è stata prelevata dalla famiglia, questo lo sappiamo a posteriori, comunque è stata presa in strada e non si è fatta sentire per alcuni giorni. Poi ora sappiamo che in realtà era, da questa intervista che citavi tu, che è uscita sì su anche io Canal Plus, credo, qui lei dice che si vede che lei è con suo padre in una casa fuori Tunisi e gli dice sta bene, continua a sostenere le Femen, però condanna anche il fatto che abbiano bruciato una bandiera salafista davanti alla moschea a Parigi. Questo quindi dicevo all'inizio, è andato oltre quello che lei pensava. Sì, io penso che lei sicuramente, almeno anche da quello che aveva detto a me, sosteneva l'azione delle Femen ed era un modo per solidarizzare e per esprimere anche il disagio evidentemente verso una società che, soprattutto adesso, una società come quella tunisina, molto in transizione e in grande difficoltà anche sui diritti delle donne. Poi che questo è un risonante internazionale, diciamo che questo però, nella mia opinione, è un po' sorpassato il suo gesto, perché ha innescato una vera e propria guerra, non uso a caso la parola, nel senso che è stata usata dalle parti in causa, tra le Femen, altri gruppi di femministe, per non parlare ovviamente di quelli che sono contrari, quindi tutti i gruppi religiosi più o meno integralisti, e poi adesso, novità di un paio di giorni, è stato lanciato un giorno di protesta, un pride proprio per gli hijab, quindi delle musulmane che da tutto il mondo, musulmane velate, che hanno chiamato a raccolta tutte le donne che nei paesi musulmani e non si vestono, si velano per fare un pride con le stesse modalità delle Femen. Quindi, per quello che dicevo, che ha innescato qualche cosa che travalica il gesto di una singola ragazza di 19 anni, perché ricordiamo che in Tunisia non c'era nessun gruppo di femmine o di femministe che si esprime in questo modo, diciamo, abbastanza radicale. Chiaramente perché è evidente, nel senso che se già possono andare incontro a delle difficoltà nei paesi europei, possiamo immaginare in Tunisia che non sia semplice mostrare il proprio corpo senza avere delle conseguenze.
Sì, forse è anche stata in parte strumentalizzata sia dalle Femen sia dai movimenti contrari, questa ragazza è stata un po' presa in mezzo in seguito a questa sua...
Sì, e col fatto che lei, diciamo, sparita, però in realtà già dopo 2 o 3 giorni un'avvocata femminista, anche lei di un gruppo delle donne democratiche che è, diciamo, molto rappresentativo a Tunisi, la stessa moglie di Shoukry, Nebesma Belaid, fa parte di questo gruppo delle donne democratiche, questa avvocata, dicevo, la rappresenta Amina, e dopo qualche giorno ha dichiarato pubblicamente che Amina stava bene. Questo non ha fermato le Femen che volevano vedere Amina, sentire parlare Amina. Poi una giornalista francese è andata a intervistarla a casa sua, diciamo più o meno una settimana fa, però ha scritto scritto un articolo controverso, nel senso l'articolo poi è molto di parte, cioè la Mina è drogata, Mina non sta dicendo quello che pensa veramente, è soggiogata dalla famiglia. Quindi sì, è possibile, l'impressione anche mia è che si sia, la Mina sia diventato un simbolo di una lotta più che una persona reale, perché nel momento, anche quando Mina dice sto bene, non viene creduta. Quindi anche adesso vedevo nella pagina delle Femen su Facebook che continuano a dire la Mina in realtà non è realmente informata, perché dicevo prima che Mina ha condannato fortemente questo gesto di bruciare la bandiera dei salafiti, quindi se non è vero non sa, non dice realmente quello che pensa, quindi siamo di fronte a un fenomeno che ha a che fare con la comunicazione, probabilmente ben oltre il gesto della ragazza singola. Comunque quello che per noi direi è fondamentale è che lei sta bene, ecco, perché certo c'è stato un momento in cui non eravamo certi
della sua comunità, che fosse rinchiusa in manicomio.
Sì, si è detto di tutto, questo un po' senza avere alcuna fonte certa, se possiamo dire una cosa, sicuramente non va a favore della serietà dei giornalisti di mezzo mondo, perché si sono fatti proprio prendere la mano dicendo delle cose di Amina senza avere la minima certezza di quel che veniva detto. Tra l'altro c'è da dire una cosa anche su questo piano, è che Amina stessa ha ribadito in questa intervista, cioè che tutto quello che viene fatto in Europa in nome suo non è detto che non abbia delle ripercussioni potenzialmente importanti proprio su di lei. In questo vi aggiungo un dettaglio, che però forse il dettaglio non è, che non di cui non si è parlato, che il ragazzo di Amina, l'amico di Amina, che l'ospitava in casa, tra l'altro che noi abbiamo conosciuto quando abbiamo intervistato Amina, perché abbiamo fatto le foto in casa sua, chiaramente lei non poteva fare le foto nella sua di casa, perché i suoi genitori non approvavano, quindi era ospitato da questo amico. Questo amico ha subito delle violente minacce, anche lui, anche se ha cercato di rimanere anonimo, chiaramente, però insomma sono arrivati a lui, hanno chiuso, hanno violato la sua pagina Facebook con delle minacce anche qua molto pesanti, tipo di morte, e l'hanno picchiato per strada, per cui anche lui, di cui non si parla, in realtà è in pericolo e sta cercando di venire in Europa. Questo per dire che certe, come ben potete immaginare, certe azioni in Europa possono avere delle conseguenze inattese nei paesi arabi. È interessante, diciamo, da un punto di vista giornalistico, vedere come evolve questa situazione, anche con questa pride delle donne velate, insomma, si muovono delle reazioni interessanti. La situazione di Amina, la storia di Amina ha portato allo scoperto la fragilità, però, questo di una società come quella tunisina che è in transizione. Se noi spostiamo l'attenzione dalla storia di Amina alla situazione della Tunisia, possiamo certamente capire delle cose, per esempio, che è stato, la storia di Amina è stata totalmente ignorata a livello di governo. Il Ministero della Donna ha detto a me ufficialmente che non c'era nessun interesse. Qui ha voluto sudatoria, non ha voluto apertamente disinteressarsi di questa questione. La discussione molto tesa che c'è stata all'interno del paese tra donne democratiche e femministe all'estero e Femen è anche questa molto forte. La paura era ed è che un'azione così, diciamo, radicale come quella di Amina mette in realtà in discussione i diritti delle donne che vorrebbe promuovere. E quindi è chiaro che mette in luce una la fragilità di una società in cui una ragazza, di altro quello che si possa pensare della sua azione, non può mettere una sua foto su Facebook senza scatenare delle reazioni così violente, dalla minaccia di morte all'opposizione della famiglia, alla paura, insomma è interessante questo.
Ecco, si riesce a valutare se la società tunisina si è spostata più verso una maggiore liberalizzazione dopo la caduta di Ben Ali, oppure invece al contrario, o se è rimasto invariato la condizione della donna?
Ma da quel che posso osservare io e da quello che mi hanno detto, direi che la situazione è peggiorata, sicuramente non è migliorata. Le femministe, o comunque diciamo le donne che sono attive nei movimenti, sottolineano tutte quante il grande rischio che sta correndo la società tunisina di un arretramento rispetto alle conquiste del 56, quindi addirittura se risaliamo a Bourguiba e al codice di statuto personale, che garantiva, diciamo, delle libertà di base. Il divorzio e poi vabbè, successivamente questo non, poi legge successiva, divorzio, aborto, parità nel lavoro, almeno formalmente, tutto questo è stato conquistato con difficoltà e adesso è messo in discussione, quindi sicuramente non c'è un avanzamento, ma anzi un arretramento che avviene in modo diciamo un po' subdolo, perché sono dei tentativi che fanno delle frange che però sono abbastanza potenti, di religiosi, di mostrare bambine velate per esempio. Il governo non risponde ma accetta, quindi sono tutti dei messaggi che tendono a passare nella società in modo mediato e che però la stanno cambiando. Si parla, cosa che non si era mai parlato prima, di imporre il velo, per esempio. Allora le donne con cui ho parlato mi facevano notare, non è che questo è passato, ma il solo fatto che se ne parli è il segno di un cambiamento, cioè perché mai non si era mai parlato di questo, come non si era mai messo in discussione la possibilità per una donna di fare ciò che desiderava, di muoversi. Adesso ho letto due giorni fa che per la prima volta una donna in aeroporto è stato chiesto se il marito le aveva dato il consenso per espatriare. Poi lei ha detto questo è illegale, non ha sé, però insomma sono tutti dei segnali che qualche cosa nell'atmosfera, nella società sta cambiando, per cui c'è una resistenza in atto. Molto forte, ma è una resistenza.
Sono incontrato anche la vedova di Shokri Ben Ali, sì. Quindi probabilmente con una consapevolezza maggiore della ragazza di Amina, che è giovane, per quanto determinata, probabilmente non ha gli stessi strumenti che può avere la moglie, la vedova di Shokri Ben Ali. Da lei avevi percepito qualche allarme in questo senso o comunque che potesse anche la morte stessa di suo marito potesse portare al governo la possibilità di un giro di vite, non fosse altro perché ad esempio il Fondo Monetario Internazionale fa delle richieste e venir meno di una forte posizione può precludere delle possibilità di lavoro all'universo femminile.
Certo.
Ecco, da lei hai avuto qualche...
Sì, assolutamente, lei mi ha sottolineato come in tutto il mondo è un momento di crisi, dove ci sono situazioni di emergenza, di crisi economica e sociale, le donne sono la parte più esposta e quindi a maggior ragione in Tunisia. Si vorrebbe, continuano ancora di più, si vuole che le donne, come dicevo prima, stiano dietro gli uomini, non abbiano gli stessi diritti nel lavoro, nelle istituzioni dove non sono presenti, sono molto poco presenti. Però lei mi diceva c'è una grande resistenza delle donne a tutti i livelli, questo è interessante, cioè non stiamo parlando di intellettuali, non solo, ma di donne, di operaie, di donne che lavorano nei negozi, nei supermercati, le casalinghe stesse hanno una grande consapevolezza dei loro diritti, questa è effettivamente una cosa che si vede, cioè nelle manifestazioni scendono in piazza donne di tutte le età, di tutte le estrazioni sociali, velate, non velate, che però hanno una grande consapevolezza dei loro diritti, quindi stanno ponendo una resistenza molto forte. È chiaro, in una situazione, come accennavo prima, difficile. Difficile anche socialmente, perché quando la ministra della donna si invadi e un governo invece fanno degli affondi di segno opposto, si può immaginare come una resistenza sia complessa, sia molto difficile anche da portare avanti. Come accennavi anche tu, in una situazione economica dove il lavoro non c'è, dove tutto costa moltissimo, dove non si riescono a pagare neanche gli affitti delle case e dove non si vede tanto una via d'uscita. Volevo aggiungere prima che a questa difficoltà, diciamo, culturale e sociale si aggiunge proprio una situazione di emergenza nelle strade, ci sono queste bande che aggrediscono le persone in generale, ma anche le donne, e capita che anche la polizia sia non certo portata a proteggere, ma semmai ad attaccare. Una cosa che mi è stata segnalata da una giornalista è per esempio l'aumento incredibile degli stupri negli ultimi 2 anni, stupri di bambine, stupri di donne di ogni età, velate, non velate, ma insomma che dà il segno oltre che di un'insicurezza, ma anche di una violenza sociale molto, molto forte, molto preoccupante. Questo incremento di violenza sessuale sicuramente, noi ne sappiamo qualcosa, perché non siamo sicuramente una società che non conosce il femminicidio, però è pur sempre anche il segnale di un'instabilità politica, oltre che chiaramente un dramma per le donne.
Va bene, adesso siamo anche un po' in ritardo, ci potremo risentire probabilmente su questo, su altri argomenti in futuro.
Volentieri, vi ringrazio molto.
Grazie del tuo intervento.
Benissimo, a presto, grazie a voi, buongiorno.